storia. Seconda Cronache, capitolo 24, dal versetto 1 al 23. È lunghetto, è lunghetto. Joas aveva 7 anni quando cominciò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Zibia da Beersheba. Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno durante tutto il tempo che visse il sacerdote Jehoiada. E Jehoiada prese per lui 2 mogli, delle quali egli ebbe dei figlioli e delle figliole. Dopo queste cose venne in cuore a Joas di restaurare la casa dell'Eterno. Radunò i sacerdoti e i leviti e disse loro: andate per le città di Giuda e raccogliete anno per anno in tutto Israele del denaro per restaurare la casa dell'Iddio vostro e guardate di sollecitare la cosa. Ma i leviti non si affrettarono, allora il re chiamò Jehoiada, chi mi aiuta come si pronuncia? Jehoiada, giusto. Loro capo, e gli disse: perché non hai tu procurato che i Leviti portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa che Mosè, servo dell'Eterno, e la radunanza di Israele stabilirono per la tenda della testimonianza? Poiché i figli di quella scellerata donna, da Talia, avevano saccheggiato la casa di Dio e avevano perfino adoperato per i Baali tutte le cose consacrate della casa dell'Eterno. Il re dunque comandò che si facesse una cassa, che la si mettesse fuori alla porta della casa dell'Eterno. Poi fu intimato in Giuda e in Gerusalemme che si portasse all'Eterno la tassa che Mosè, servo di Dio, aveva imposto ad Israele nel deserto. E tutti i capi e tutto il popolo se ne rallegrarono e portarono il denaro, lo gettarono nella cassa finché tutti ebbero pagato. E quando era il momento che i Leviti dovevano portare la cassa agli ispettori reali, perché vedevano che v'era molto denaro, il segretario del re, il commissario del sommo sacerdote venivano a votare la cassa, la prendevano, poi la riportavano al suo posto. Facevano così ogni giorno e raccolsero denaro in abbondanza. E il re e Jehoiada lo davano a quelli incaricati di eseguire i lavori della casa dell'Eterno. E questi pagavano degli scalpellini, degli legnaiuoli per restaurare la casa dell'Eterno. E anche dei lavoratori di ferro. Gigi, dove sei Gigi? Hai visto? E di rame per restaurare la casa dell'Eterno. Così gli incaricati dei lavori si misero all'opera. E per le loro mani furono compiute le riparazioni. Essi rimisero la casa di Dio in buono stato e la consolidarono. Ora, che significa quello che stiamo leggendo? Vi dico il titolo della predica. E non è come iniziamo la nostra vita in Cristo. Conta. Ed è importante, ma la cosa più importante è come noi finiamo la nostra storia con Cristo. Perché possiamo anche iniziare in maniere diverse. Possiamo anche iniziare non tanto bene. È importante iniziare con Cristo, ma la cosa molto più importante è come si finisce. Ora noi vediamo questa storia del re Joas, re di Giuda, che è iniziato a regnare a 7 anni. E noi forse ci chiederemo: ma uno a 7 anni come fa a regnare? E lui ha iniziato a regnare e dice: versetto 2, Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno durante tutto il tempo che visse il sacerdote Jehoiada. Cioè, lui ha iniziato il regno a regnare, è iniziato bene, E la sua storia non finisce così. Ma la sua storia ha un inizio fantastico, meraviglioso. Per quale motivo? Perché lui si lega al sacerdote, cioè il sacerdote era il suo mentore, era la sua guida spirituale. E che cosa fa questo Joas quando inizia a regnare? Ripristina la casa dell'Eterno, ripristina l'adorazione. E noi vediamo che durante questo tempo che lui ha vissuto collegato con questo servo di Dio, questo è importante perché il Signore questa sera vuole parlare al nostro cuore, ci darà a ognuno di noi un messaggio, una parola chiave, una, perché la cosa importante è durante questa tua permanenza su questa terra sono importanti le relazioni, è importante con chi ti leghi, con chi fai amicizia, con chi stabilisci il rapporto spirituale, sono di fondamentale importanza. Possono portare la tua vita nel soprannaturale, nelle stelle, diciamo, nel soprannaturale di Dio, o ti possono portare giù nelle tenebre. E lui inizia bene. A volte non è detto che si inizia bene, magari qualcuno sta facendo o ha fatto un'esperienza diversa, ha iniziato che ha dovuto riprendersi, che deve riprendersi. È come con le squadre, no, che durante il campionato di calcio partono male. Sono alcuni che partono bene. L'importante è poi alla fine chi arriva là. Ma non solo nel calcio, in qualsiasi sport. Quello che è importante è l'arrivo. Iniziare bene è buono. Ma anche se non si inizia bene, l'importante è iniziare. Iniziare con Cristo. E lui che cosa fa? Lui inizia a restaurare la casa di Dio, cioè il Tempio. E per restaurare il Tempio coinvolge, diciamo, il popolo. Il popolo inizia a essere coinvolto nelle cose di Dio, eppure erano cose materiali. Scappellini, falegname, lavoratori di ferro, mastri. Un pochettino quello che facciamo noi in questo tempo, no? L'importante è avere una parte, avere un ruolo nell'edificazione dell'opera di Dio. Quello che stavano facendo era un'opera di Dio, stavano restaurando il Tempio, ricostruendo il Tempio. E quando si inizia a fare un'opera, guarda che cosa avviene. Anche le finanze si sono smosse. Versetto 10. Dice: tutti i capi e tutto il popolo se ne rallegrarono e portavano il denaro e lo gettarono nelle casse finché tutti ebbero pagato. Cioè, ma lo facevano con gioia. Cioè, quando noi entriamo e diventiamo operatori del regno. Cambia lo status della nostra vita. Ora qua stiamo esaminando diversi aspetti. Stiamo esaminando l'inizio, stiamo guardando nelle scritture che cosa avviene. Quando noi ci impegniamo nell'opera sua, qualsiasi cosa tu faccia, è importante di essere impegnato. Guarda che avviene. Dio ripristina, restaura. Non so, tu restauri materialmente, ma Dio ti sta restaurando spiritualmente. Io questo dico ai fratelli che servono. Mentre il mondo si aspetta la remunerazione in denaro, la paga. Ma Dio non è diverso, anzi, è molto di più. Perché Egli è il giusto remuneratore della fede. Noi dobbiamo credere, vi ricordate, il minimo della fede è credere che Egli è il Signore, è il remuneratore di coloro che hanno fede in Lui. Tu hai fede? Lui è il remuneratore. Egli è colui che remunera. Ma remunera se uno è impegnato, se uno ha un impegno, se uno... E guarda che cosa avviene. Che tutto inizia con una sana relazione. Il re collegato col sacerdote. Dice, finché questo sacerdote visse, egli fece l'opera di Dio. Lode Gesù Cristo. Non possiamo noi pensare di essere dei cristiani solisti. Non c'è cristiano solista. C'è nel tennis. Ci sono alcuni sport. Ma nel cristianesimo si parla di corpo di Cristo. Si parla di relazione, relazione con Dio, relazione con i suoi servi. È importante stabilire le giuste relazioni. Ma non con chiunque. Lì c'era il sacerdote Jehoiada. Come si dice? Dice, lui fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Fatti guidare e trovate la giusta relazione. Ma non camminare da solo. Non ci lasciamo influenzare dallo spirito di questo mondo, dai pensieri, dai sentimenti, dagli odi, dai rancori, dalle gelosie, dalle invidie, eccetera, eccetera, dalle passioni ingannatrici, dalle concupiscenze, cioè il desiderare ciò che si vede. E finché visse questo sacerdote, lui fece cose sapienti. Iniziò a restaurare la casa di Dio. Insieme alla casa, restaurò l'adorazione al Signore. Lo leggeremo. Instaura il giusto rapporto con Dio, perché l'adorazione significa instaurare il giusto rapporto con Dio. Noi sappiamo che in Giovanni capitolo 4 Dio dice che Egli cerca i veri adoratori, è alla ricerca dei veri adoratori. Adoratori che lo amano in spirito e verità. E io quando leggo, quando sento questo, mi sento trasportato, io mi sento un adoratore e ho sempre aspirato. Dice: Signore, io voglio diventare un vero adoratore. Quando non mi sentivo un adoratore, io chiesi al Signore: Signore, voglio essere un vero adoratore, che ti adora in spirito e verità, perché poi è Dio e spirito. Dobbiamo imparare ad adorare ciò che non vediamo, ma ciò in cui speriamo. Dobbiamo adorare la parola di Dio. E la parola si è fatta carne. E noi sappiamo, stiamo passando il Natale fresco fresco. Qualcuno scrive: non si festeggia il Natale. Di quelli che dicono che conoscono le scritture. E quei tre re magi, se sentivano a questi, che dovevano fare? Si dovevano pentire. Sapete quanto tempo ci misero i re magi ad arrivare? Io ho letto diverse cose per comprendere. I studiosi dicono che ci misero 2 o 3 anni. Cioè, noi pensiamo che è un viaggio così, è una festa, è i re magi. Sono partiti 2 o 3 anni prima. Per adorare il re dei re. Cioè, questi avevano ricevuto rivelazione che stava per nascere il re dei re e sono partiti col meglio che avevano. Presentarono dei doni a lui. Quindi tu immagina che viaggio a quei tempi, un'avventura, altro che Parigi-Dakar. Un'avventura. Chissà quante ne hanno incontrate, chissà quante difficoltà. Cioè, ma erano determinati a incontrare colui che avrebbe cambiato l'umanità, cambiato la storia, che Gesù ha cambiato la storia. E loro lo sapevano che dopo Gesù le cose non erano più come prima. Eppure leggiamo post dal rabbrividire. Non vi pentite di festeggiare Gesù Cristo. Non una festa umana, ma Gesù Cristo. Come Gabriele ha detto ai miei figli. Gabri, come hai detto? Il giorno di, la mattina di Natale. Come gli hai detto, Gabri? Era una provocazione. Ve la ripeto, non so se poi tu ti senti di accoglierlo, è una provocazione. Michi ha resistito. Dice: speriamo che Gesù finalmente nasca nei vostri cuori. Lode Gesù Cristo. È un bell'augurio, oh no? Se è nato, gioisci. Se non è nato, e digli: Signore Padre, fallo nascere Gesù nel mio cuore. Cioè, perché Gesù può essere pure là nella mangiatoia e non è nel tuo cuore. Non è detto che è dentro il cuore. Se tu vuoi vivere la tua vita, tu Gesù sei là, io qua. È giusto questo augurio. Lode Gesù Cristo. Torniamo. Il senso è questo, è importante come iniziamo, ma la cosa più importante è come si finisce con Dio, capite? Come si continua con Dio e come bisogna finire con Dio, perché questa è una storia poi triste. Lui iniziò bene. E finché questo sacerdote fu in vita, la sua vita era così. aveva le giuste relazioni. Ma poi ci fu il figlio che divenne sacerdote. E lui era uno di quelli, no? Sai, è finire i tempi. Sai che da noi ogni tanto senti qualcuno che dice, no, finché c'era quel servo, le cose... Come se le cose di Dio sono legate... Cioè se Dio... Dio è Dio. È lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Poi fu il tempo del figlio. Il sacerdote, mi pare, Zaccaria. Dove eravamo arrivati? Quale versetto abbiamo letto? 13. Così gli incaricati dei lavori si misero all'opera e per le loro mani furono compiute le riparazioni. Essi rimisero la casa di Dio in buono stato e la consolidarono. E quando ebbero finito portarono davanti al re e davanti a Jehoiada il rimanente del denaro, col quale si fecero degli utensili per la casa dell'Eterno, degli utensili per il servizio, per gli olocausti, delle coppe, gli altri utensili d'oro e d'argento. E durante tutta la vita di Jehoiada si offrirono del continuo olocausti nella casa dell'Eterno. Ma Jehoiada, fattosi vecchio e sazio di giorni, morì. Quando morì aveva 130 anni. Io ho riflettuto su questo, no? Detto, abbiamo letto prima nel vecchio patto che Dio aveva messo un limite, 120, vi ricordate? Lui è andato oltre, perché quando c'è la benedizione di Dio si va oltre. Qualche fariseo religioso di oggigiorno direbbe: non è giusto che è andato oltre. Tipo quelli, no, che dicono non si festeggia. Eppure la benedizione di Dio va oltre. Oltre quello che noi pensiamo, oltre ciò che è scritto, oltre ciò che è stabilito. Perché poi Dio è un Dio d'amore. È un Dio di grazia, di benedizione. Lode Gesù Cristo. E fu sepolto nella città di Davide con il re, insieme al re, perché aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa. Dopo la morte di Jehoiada, i capi di Giuda vennero al re e si prostrarono dinanzi a lui. Allora il re diede loro ascolto. Ed essi abbandonarono la casa dell'Eterno, dall'Iddio dei loro padri, servirono gli idoli di Astarte e gli altri idoli, e questa loro colpa trasse l'ira dell'Eterno su Giuda e su Gerusalemme. Cioè, guarda che avviene. Muore il sacerdote, cambiano le relazioni. Joas non seppe continuare la relazione sacerdotale. Tu devi avere una relazione sacerdotale. Non possiamo pensare di fare a modo nostro, a modo tuo, nell'opera di Dio. Ci sono delle regole spirituali stabilite, noi le dobbiamo imparare a seguire. E questo ha inciso nella vita di Joas. Perché da quel momento in poi la sua vita cambia. E quando cambia, quando inizia ad ascoltare altri, non ascoltare più la voce del sacerdote, perché poi Dio mise al posto del padre il figlio, Zaccaria. Più avanti andremo a leggere, addirittura, Joas lo fa uccidere, perché la voce di Zaccaria era una voce contrastante, era una voce che non piaceva, era antipatico, era... mi urta quello che dice, questa a me mi infastidisce. ha iniziato una nuova relazione, non più a seguire il sacerdote, colui che, perché il ruolo sacerdotale l'ha stabilito il Signore. Il sacerdote è colui che è un tramite. Oggi viene rappresentato da Gesù Cristo le tre unzioni. Re, profeta e sacerdote, Gesù Cristo. Queste unzioni oggi le troviamo nei ministeri, nella Chiesa. Importante per la nostra vita, per il proseguo, per non cadere, non fare l'errore di Ioas, perché questa è una storia che ci deve fare riflettere. Non solo Ioas ha iniziato bene e ha finito male, anche Saul. Ci sono diversi esempi negativi. Lui ha iniziato bene. Com'è che ha iniziato bene? Si era legato. Aveva un legame, una buona relazione col sacerdote di Dio. E restaura. Inizia a fare cose che... Il frutto delle buone relazioni. Servizio, restaurazione, adorazione. Il popolo aveva iniziato ad adorare. E insieme all'adorazione, guarda che cosa avviene, il popolo viene benedetto. Cioè quando noi impariamo ad adorare il Signore, Dio benedice. Cioè il nostro rapporto con Dio, fratelli, che è personale, cambia la nostra vita. Dio interviene nella vita di ognuno di noi, può intervenire. Dio può intervenire nella tua vita e essere il Dio che provvede se tu lo riconosci e lo adori. Ricordate cosa disse Satana a Gesù nel deserto? Se ti prostri e mi adori. Proprio Gesù. Però quanti uomini cadono? Se ti prostri e mi adori. E cambia il corso della vita. Cambiando le relazioni, cambia leggiamo, vediamo che succede. L'Eterno mandò loro bensì dei profeti per ricondurli a sé e questi protestarono contro la loro condotta. Ma essi non vollero ascoltarli. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figliuolo del sacerdote Jehoiada, il quale in piedi, dominando il popolo, disse loro, così dice l'Eterno, perché trasgredite voi i comandamenti dell'Eterno? Voi non prospererete, poiché avete abbandonato l'Eterno, e anche egli vi abbandonerà. Ma quelli fecero una congiura contro di lui e lo lapidarono per ordine del re nel cortile della casa dell'Eterno. C'è una cosa obbrobriosa. Il re Ioas non si ricordò della benevolenza usata verso di lui da Jehoiada, padre di Zaccaria, e gli uccise il figliolo, il quale morendo disse l'Eterno lo veda e ne ridomandi conto. E così avvenne che scorso l'anno l'esercito dei Siri salì contro Ioas e venne in Giuda e a Gerusalemme e si misero a morte fra tutto il popolo e tutti i capi e ne mandarono tutte le spoglie al re di Damasco. Guardate che avviene. Quando non ascoltavano, si rifiutarono di ascoltare i profeti, coloro che il Signore gli mandava, che gli stava parlando. Non ci piace quello che ci dice sti profeti. antipatico. Non è sopportevole. Non mi piace. Però questi erano violenti. Oggi queste cose avvengono. Eh? Qualcuno a me ha detto queste parole. Le ho ascoltate, lo spirito si muove sempre alla stessa maniera. E io non ho chiesto come a Giovanni e Giacomo, Signore, manda la tua potenza e bruciali. Così Giovanni e Giacomo mizzica. E Gesù gli diede il soprannome, figlio del tuono, Boenegger. Questo quando c'era qualcuno che andava contro, Signore, andavamo noi. Dice, chiediamo il fuoco dal cielo. Io sono diventato come Mosè. Che quando si ribellarono Miriam, suo fratello, che erano i suoi fratelli di carne, si ribellarono, cioè i suoi intimi. Lui pregò per loro. Non ebbe odio, rancore. Ebbe pietà. Cioè è un sentimento che viene dallo Spirito Santo. La pietà, la misericordia, non sono sentimenti umani. Cioè, io non lo so, ma io prima del Signore non ho mai avuto questi sentimenti. Tu hai pietà e misericordia? Niente. Hai pietà e misericordia? La vorresti avere? Amen. Signore, riempi di pietà e misericordia. Se no siamo nel tempo dei giudici. Alleluia. Mosè pregò. Il popolo si ribellò, sorsero dei serpenti dal deserto e il Signore gli disse, ora basta, mi sono stancato di questo popolo, ribelle dal collo duro. Mosè, siccome Dio aveva stabilito lui come capo, e il ruolo che aveva, è un ruolo anche sacerdotale, lui interviene, e prega e dice, Signore, ma tu sei un Dio misericordioso, cosa diranno gli altri popoli se tu distruggi tutti? E Dio ascoltò la sua preghiera e gli disse, allora fai una cosa, Mosè, fai un'asta di bronzo, scolpisci un serpente di bronzo, mettilo su quest'altra, chiunque alzerà il capo, alzerà il suo collo e a guardare il serpente sarà salvo. Dice, chiunque viene morso, e guarda, tu gli dirai di guardare là sopra. Chiunque lo guarderà sarà salvato. È così che parla poi Gesù con Nicodemo, del figlio, dell'opera sua, dell'opera della croce. Dice così come ai tempi di Mosè il figlio deve essere innalzato affinché chiunque guardi a lui possa ricevere misericordia, grazia. E quindi i discepoli di Gesù come sono? Misericordiosi, pietosi, cioè pieni di pietà, non pietosi, pieni di pietà, pieni di grazia e di misericordia. Gloria a Gesù Cristo. Quindi che fanno quando qualcuno cerca di lapidarli? Anche con le parole, no? Perché non è che oggi qua è vietata la lapidazione. Meno male. Allora si poteva lapidare. I figli di Dio intervengono e intercedono. E Dio mette la sua grazia, la sua benedizione. Lode Gesù Cristo. È il regalo di Natale. Dice, per coloro che mi sono nemici, io prego per loro che si possano convertire. Sai qual è la più grande delle vendette? Io mi ricordo, ero con Gilberto, ero a Palermo, quando Una coppia di fratelli ci racconta la loro storia, un vicino di casa, loro avevano una villa, la zona di Palermo vicino al mare. Dice, questi erano terribili. Sai quando tu hai un vicino terribile, te ne combinano di tutti i colori. Dice, noi abbiamo pregato, anni. E ci fa la sorella, dice, fratello Gilberto, sai qual è la più grande vendetta? Che il tuo nemico si converta, Salmo 85. E ci portammo questo indirizzo, non so per quanto tempo, queste parole, che hanno influenzato lui, hanno influenzato me e quelli che erano, no, eravamo io, lui. Dice, la più grande delle vendette è che il tuo nemico si converta. Lode Gesù Cristo. Le preghiere furono ascoltate. Uno pensa, no, la preghiera è una perdita di tempo. Alcuni non vengono alla preghiera, sai perché? Aiuto a fare. Il mio tempo è denaro. Preghiera, la preghiera. E chi è la preghiera? Stimano poco questo strumento di Dio. Ma molto può la preghiera del giusto, fatta con fede, muove il braccio dell'Eterno. Noi dobbiamo sapere che quando Daniele si mise a pregare, quando ha iniziato a pregare, dice che il Signore mandò un angelo a combattere nel cielo, Michael. Cioè quando noi iniziamo a pregare su ora qua, su questa terra, nel cielo iniziano le battaglie, perché la battaglia bisogna vincerla nel cielo, nello spirituale. E se noi non abbiamo questa visione, facciamo bene a non pregare perché non abbiamo fede. Facciamo male ad avere, non avere fede e perché stimiamo poco. Non c'è il timore di Dio, non c'è l'ubbidienza, non c'è l'umiltà. Forse dovremmo imparare l'umiltà, la mansuetudine, l'ubbidienza, a stimare le cose di Dio. Lode Gesù Cristo. E quindi Dio interviene attraverso la preghiera. Tu hai problemi a casa, hai problemi? Qualcuno ha problemi? Chiudete i vostri occhi. Avete problemi? Malattie, problemi economici? Venite e pregate. Venite e pregate. Non cercare l'uomo forte, non cercare raccomandazioni, prega. Non trovare la soluzione umana, trova la soluzione in Dio, prega, intercedi, molto può la preghiera del giusto. Io voglio pregare per coloro che hanno desideri e richieste importanti. Per esempio Nestor ieri mi ha raccontato dal papà, io voglio pregare insieme a te, anzi noi vogliamo pregare insieme a te Nestor, per tuo papà. Preghiamo? Preghiamo. Signore Padre, vieni qua, Nestore, che vedi, così come è scritto, dice quando due si accordano, qua siamo più di due, e ci vogliamo accordare per pregare per tuo papà. Il papà di Nestor deve subire un'operazione a cuore aperto. Quando?
Il 2 o il 3 di gennaio.
E noi vogliamo pregare insieme a Nestor, siamo d'accordo con lui, per il papà di Nestor. Signore, Padre, veniamo a te, insieme a Nestor, alla sua richiesta, per il papà. Signore, intercedi, libera quest'anima, guariscilo, guida tu i medici. Noi ti preghiamo per la sua salvezza spirituale e fisica, nel nome di Gesù Cristo. Consola nostro fratello, la famiglia, sua sorella, tutta la famiglia, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Quando noi diamo i nostri pesi al Signore, se no rimangono in noi e ci appesantiscono. Ho visto Nestor appesantito ieri sera. Bella. Certo, vieni, vieni, vieni che preghiamo. Vieni, vieni. Alleluia. Tuo nipote. I nipoti, figli.
E Tonino, i figli di mia figlia.
E Tonino?
Sì.
Due sono. Come si chiama?
Rachele e Francesco.
Preghiamo per i nipoti di nostra sorella Toda, Michele e Francesco. Stata diagnosticata leucemia. Noi preghiamo contro. Noi preghiamo per la guarigione e la liberazione di questi due ragazzi. Signore, metti la tua mano su questi due giovani, guariscili, liberali da questa malattia, non per opere, ma per grazia. La tua Chiesa riunita ti sta chiedendo la guarigione, la liberazione da questa malattia. Tu hai pagato sulla croce, dice, per le tue, così è scritto, per le tue lividure noi abbiamo ottenuto guarigione e liberazione dai dolori. Nel nome di Gesù Cristo. Signore, guarisci e consola nostra sorella Toda, Franco, tutta la famiglia, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ti benedico nel nome di Gesù.
Amen.
Preghiamo. Amen. Diamo i nostri paesi al Signore. Alleluia. Aiutate. Accomodate. Quando noi diamo, stiamo trasferendo i nostri paesi. Se noi li teniamo, ci aggravano. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. C'è qualche altro problema? Qualche peso pesante che state portando e lo vogliamo dare al Signore? Qualcuno collegato? Silvana, ti benedico. Benedico tutti voi. Mi alzano la mano. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Amen. Andiamo avanti. Quindi, questa è una storia. È una storia triste, ma il Signore ce la vuole ricordare affinché noi non facciamo la fine di Joas, affinché noi non commettiamo lo stesso errore che fece lui. E lui l'errore qual è stato? Che dopo il sacerdote Jehoadia non ha seguito quello che Dio gli aveva mandato, che era Zaccaria. Preferì ascoltare i capi, gli uomini, non il sacerdote, non il mentore, il profeta che Dio gli aveva mandato. E che cosa cambiò? Cambiò tutto nella sua vita. Iniziare a non sopportare più le cose di Dio, diventarono idolatri. Sai che significa diventare idolatri? Che tutto ciò che prende il posto di Dio, quello si chiama idolatria, che non per forza deve essere statue, devono essere cose visibili. L'idolatria più terribile è quella invisibile, quella che prende i cuori, quella che non si vede, quella che viene nascosto dentro. Alleluia, lode Gesù Cristo. Una cura c'è. Torniamo ad adorare il Signore. Torniamo a fare l'opera di Dio. Vedete, io ho detto, io non ho più l'età per fare, che ne so, a me non mi interessano i numeri, nel senso, ci sono quelli che guardano i numeri. Io voglio qualità. Poi, se Dio stabilisce il numero, amen. Ma noi vogliamo fare la volontà di Dio. Io voglio fare la volontà di Dio, voglio insegnare a chi lo desidera fare la volontà di Dio. Abbiamo stabilito prima del culto l'intercessione, venite, è libero, è aperto a tutti. Imparate a intercedere, imparate a combattere nello spirito con la preghiera. Impariamo nei nostri problemi a fare intervenire il Signore e non a essere noi a cercare le soluzioni umane. Perché l'uomo è limitato, ma Dio è senza limite. Egli può ogni cosa. Nel cielo, sulla terra e in ogni luogo. Gesù ha detto: mi è stato dato tutto il potere, ogni potere. Gloria a Gesù Cristo. Quando si lascia il Signore, quando si lasciano le vie di Dio, la fine è scritta. Insieme, io ho detto ai fratelli che intercedono, pregate per il bisogno della Chiesa, pregate anche per coloro che si sono raffreddati nella fede, per coloro che si sono persi nel tempo. Vogliamo combattere nel mondo spirituale. Lode Gesù, perché la lotta è nello spirito. Dice, la vostra lotta, Efesini 6, dice, non è contro carne e sangue, è contro le forze della malvagità, contro gli spiriti dell'aria, contro le tenebre. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo imparare a combattere, a chiedere, a rompere. Madre, pregate per i vostri figli. Figli, pregate per i vostri genitori, per i vostri parenti, per i vostri nonni, per i vostri amici, i vostri colleghi. Intercedi. Alleluia. E noi dobbiamo imparare non a fare la fine di Joas, ma a fare la fine degli eroi, di quelli che hanno vinto, che hanno resistito. La fine degli eroi di Ebrei 11, leggeteli, dove hanno resistito sino alla fine, e il loro nome è scritto nel libro della vita. Noi dobbiamo rimanere fedeli e non cadere nelle mani degli uomini. E come si cade? La sintonia, si inizia a ascoltare altre voci, si iniziano ad ascoltare altri sentimenti, altre passioni. Siamo nella fine dell'anno. Fine anno si dovrebbero fare, come si chiamano, Giovanni, consuntivi, che si fa? I bilanci. Ai, che meraviglia. Si fanno i conti, si tracciano. E dice, come è andato quest'anno? Noi siamo a fine anno. Ora inizio poi, mercoledì è il primo dell'anno, cioè inizieremo un nuovo anno in Cristo. Ora facciamo un bilancio di quello che è stato. Com'è stato? Come vorresti che finisce? Vuoi che finisce nella disgrazia, nella povertà? Perché poi il popolo, che cosa avvenne? Dio manda poi la verga, ma la verga che Dio manda, perché qualcuno, per non sentire queste cose, dice, no, Dio è un Dio misericordioso, Dio non fa niente. E le tue posizioni, le tue scelte determinano poi l'ambiente spirituale che vivi. Non è che lo fa il Signore, sei tu. Siamo noi che, non è il Signore che ci manda... Sono le scelte di Os sono state una conseguenza. E Dio muove la verga più potente di quei tempi. In quel tempo c'erano il re di Damasco, in altri momenti c'erano Nabucodonosor, babilonesi, persiani, e non solo sottomettevano i popoli, uccidevano tutti i capi, tutti i re, i capi, e appendevano i loro resti. Ma una cosa terribile, se tu vai a leggere la storia dei babilonesi, dei capi, li facevano a pezzettini. Se noi ci allontaniamo dal Signore, non è che Dio ci manda la maledizione, è una conseguenza di una nostra scelta. È una legge, è una legge dello Spirito. Dobbiamo stare attenti a non infrangere queste leggi e non cadere nella maledizione. Non che Dio vuole che noi... Dio sta mandando la sua parola per salvarci, per indicarci l'indirizzo dopo Joas, che doveva fare? Dopo il sacerdote Jehoadia, doveva seguire Zaccaria. Ma lui magari e i suoi amici erano orgogliosi, erano ripieni, ne sapevano di più del sacerdote, ne sapevano di più del profeta. Erano già arrivati. Zaccaria, ma qui? Chi chiamavo? Chi è? Chi l'ha eletto? Chi l'ha detto? Vede che si dice, no? Ma la mancanza di questo tipo di relazione portò Ios alla distruzione, fu ucciso. E fu portato il suo corpo, le sue spoglie, come un trofeo presso il re di Damasco. Poi diventiamo trofei per il nemico. Figli di Dio, se cadono nelle mani del nemico, diventano trofei del nemico. Diventano zimbelli del nemico. Lode Gesù Cristo. Rimaniamo, anzi, miglioriamo il nostro rapporto con Dio e ricordati che noi non possiamo camminare soli. Devi avere sempre qualcuno che ti aiuta. Non sei chiamato a camminare solo. Nessuno nel corpo di Cristo è chiamato a camminare solo. Tu hai bisogno di avere una guida spirituale. Sai perché Gesù ci chiama pecore? Io ho visto un video sulle pecore. L'abbiamo pure avute, quindi un po' di esperienza, qualche cosa ne sappiamo. Sai, la pecora non ha la visione delle cose. Non ha l'intuito. Si muove, e come si muove? Cioè, si muove seguendo la voce del pastore. E la voce del il pastore, il buon pastore che li porta nei pascoli a bere l'acqua. E abbiamo visto sto video di questa pecora che senza pastore era caduta in un burrone, in un dirupo. La vanno, la pescano, la prendono. La riportano, questa qua ormai che era diventata un po' ribelle, che fa? Non seguendo il pastore che gli stava chiamando, e se ne va per i fatti suoi, ricade dove era caduta, perché non ha la visione. Quindi noi abbiamo bisogno di essere guidati, ricordatevi. Non puoi condurre la tua vita da solo, come pensi tu, come dice la tua testa, il tuo cuore. È un inganno. Siamo attenti agli inganni. Ma seguiamo la via di Dio, l'indirizzo di Dio, l'ordine di Dio, che Dio vuole per noi il meglio. Ora che fine anno? Facciamo un consuntivo, un bilancio. Vediamo com'è andato. E io dico, vogliamo migliorarci per l'anno nuovo? Abbiamo nuovi propositi? Vogliamo essere sempre di più aderenti in buona relazione con Dio? Alziamoci in piedi. Preghiamo per questo. Che il Signore ci possa dare visione. È scritto nei Proverbi che un popolo senza visione perisce. E la visione ce la dà il Signore. La giusta visione ce la dà Dio. Non lo possiamo... Il nostro cuore ha altri indirizzi, altre attrazioni. E io ringrazio Dio che ho incontrato il Signore e mi ha messo nelle giuste relazioni. Sai? Io credo che è stato tutto a mano sua. Non è mano d'uomo. Egli ci mette nelle giuste relazioni affinché la nostra vita... Io credo che noi siamo la risposta alle preghiere, alle nostre preghiere, ai preghiere forse dei, di altri, di quelli che ci amano in Cristo, magari di parenti, di amici, che hanno pregato per noi. Quindi dobbiamo imparare a pregare. Prima di muoverci dobbiamo imparare a pregare per la nostra vita, per i nostri cari. Hai qualcuno che ci tiene e che è duro nelle cose di Dio? Io mi ricordo ero durissimo nelle cose di Dio. Io mi ricordo arrivavano i fratelli a casa e io scappavo. E dicevo, ma dimmi quando non ci sono, che torno. Bravi fratelli. Ma ero indurito. Non volevo ascoltare proprio. E c'era uno spirito che mi impediva di ascoltare. Ma poi all'improvviso tutto è caduto. Lode Gesù Cristo. E credo che io poi ho saputo, no? Nel mio ufficio il giorno prima c'era stato Gilberto con Antonio, Demetrio, che hanno pregato per me. Perché io credo che solo il Signore può toccare il cuore. Non abbiamo il potere di convertire le anime. Dice, qualcuno mi dice, no, ma io non so come convertire le anime. Ma tu non devi convertire nessuno. Tu devi predicare, tu devi proclamare, devi fare la tua parte. La conversione spetta allo Spirito Santo. Tu non sei Dio. Io non sono Dio. Io che devo fare? Devo servire. Devo fare la mia azione di servizio, punto. Devo essere fedele in quello. Però se io non parlo, sono muto, giusto? Signore, chi è d'accordo a iniziare un nuovo anno in Cristo, pieno di fede e di zelo, migliore di quest'anno che sta terminando? Signore, che ci dia visione, rivelazione. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo e ti voglio chiedere, Signore, insieme al tuo popolo, Signore, benedici, Padre, riempi, Signore, con la tua unzione, la tua benedizione, con la tua grazia. Benedici questi cari fratelli. Benedici il tuo corpo, Signore, il tuo popolo che ti ama, ti adora. Signore, loro sono qua pieni di fede. Signore, io ti voglio chiedere, Signore, anche coloro che stanno ascoltando, che sono collegati, Signore, che sperano in te, sperano nella tua parola, Signore, e ti vogliamo pregare, Signore, che la risposta tua possa arrivare, che quelle anime, Signore, per cui stiamo pregando, Signore, possa aggiungere la salvezza, la liberazione, possa aggiungere, Signore, la tua parola, che possano ricevere, Signore, l'indirizzo, la via. Signore, noi ti chiediamo la grazia che possa accompagnare la nostra vita, Signore. Perdona i nostri peccati, purificaci, Signore, lavaci e grazie per quello che tu ci hai dato sino ad oggi. Ebenezer, noi sappiamo che sin qua tu hai provveduto. Padre, grazie, benedici ognuno di noi. Mandaci a casa ripieni nella grazia e nella benedizione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Signore, grazie. Alleluia, alleluia. Dio ci benedica, quindi vi ricordo, mercoledì il culto alle ore 18, mercoledì che è giorno 1, vi volevo ricordare la conferenza Rimandala Joshua, la conferenza. Poi abbiamo, ve lo dico già in anticipo, abbiamo il nostro incontro a giugno.